Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo letto l'inizio di una delle più belle preghiere che troviamo nella Bibbia. Abbiamo detto che anche tutte le nostre preghiere dovrebbero essere piene di ringraziamenti. Paolo è grato che Dio, per la sua grazia, ci abbia dato un'eredità con i santi nella luce. Dovremmo impossessarcene oggi stesso. Dovremmo credere in Dio e dovremmo credere che le sue promesse sono vere. Paolo ha ringraziato per 5 meravigliose verità. Se abbiamo messo la nostra fiducia in Cristo, Dio ci ha resi partecipi dell'eredità dei santi nella luce, ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha portati nel regno di suo Figlio. Dio ci ha redenti attraverso Cristo e ha perdonato i nostri peccati attraverso il suo sangue. Il soggetto in questa sezione dell'Epistola, abbiamo detto anche ieri, è la persona di Gesù Cristo. Non potremmo mai dire troppo su di Lui e mai in questa vita potremmo comprenderlo in tutta la sua meraviglia, in tutta la sua gloria. Nella lettera ai Colossesi ci vengono date 9 caratteristiche di Cristo che lo rendono diverso, che lo rendono superiore rispetto a qualunque altro uomo che sia mai vissuto. Leggiamo il versetto 15 da Colossesi, capitolo 1. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Immagine è eikon. Come può essere l'immagine del Dio invisibile? Non puoi fare una foto o un dipinto di quello che è invisibile. Come può esserlo Lui? Giovanni lo dice chiaramente nel prologo del suo Vangelo. Nel principio era la parola. Quello è un principio che non ha principio. Cristo non ha principio. Giovanni 1:1 dice che nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E poi aggiunge, versetto 14, e la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Se volete la storia di Natale nel Vangelo di Giovanni, eccola, e la parola è diventata carne. È così che divenne l'immagine del Dio invisibile. Come può essere questo? Perché Lui è Dio. Se non fosse Dio, non avrebbe potuto essere l'immagine del Dio invisibile. Inoltre Gesù è il primogenito di ogni creatura. Questo rivela la sua relazione con il Padre, la sua posizione nella Trinità. Dio è il Padre eterno, il Figlio è il Figlio eterno. La sua posizione nella Trinità è quella di Figlio. Primogenito indica la sua priorità su tutta la creazione. Il suo essere capo di tutta la creazione non significa che sia nato per primo. Dobbiamo capire che cosa intende la scrittura con primogenito. Da nessuna parte la scrittura ci insegna che Gesù Cristo abbia avuto il suo principio a Betlemme. Ci viene detto nella profezia di Michea, capitolo 5, versetto 1, che lui sarebbe nato a Betlemme, ma che sarebbe venuto dall'eternità. Ecco cosa profetizza Michea. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Isaia 9, versetto 5, ci dice, «Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Il bambino è nato, ma il figlio è dato, uscì dall'eternità, e prese su di sé la nostra umanità. Paolo ha a che fare con una delle filosofie di quel tempo, una delle religioni piene di mistero. È chiamata la demiurgia. Insegna che Dio creò una creatura appena al di sotto di se stesso, poi la creatura ne creò un'altra sotto di sé, e poi questa ne creò un'altra ancora. Si scende lungo questa scala fino a trovare una creatura che creò questo universo. Queste erano emanazioni di Dio. Lo gnosticismo insegna che Gesù era una di queste creature, una emanazione di Dio. Ora, Paolo sta rispondendo a questo, dice che Gesù Cristo è il primogenito di tutta la creazione. La parola greca è prototokos, che significa prima di tutta la creazione. Non è nato nella creazione. Lui è colui che scese sulla terra 2000 anni fa e divenne carne. Esisteva prima di qualsiasi creazione. Rileggiamo ancora una volta Giovanni 1, versetti dall'1 al 3. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Dio Padre quindi è il Padre eterno, Dio il Figlio è il Figlio eterno. Non c'è mai stato un momento in cui Cristo fu concepito. Ci sono molti posti nella scrittura dove il Signore Gesù è chiamato il primogenito. È chiamato il primogenito della creazione, il primogenito dei morti ed è chiamato l'unico figlio. Viene chiamato il primogenito dei morti, più avanti, in questo stesso capitolo, al versetto 18. Questo è quello di cui ha parlato il salmista, nel Salmo 2, al versetto 7. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Paolo approfondì maggiormente questa idea nel sermone predicato ad Antiochia di Pisidia in Galazia. Paolo disse che il salmista intendeva dire che Cristo fu tratto dai morti. Atti 13, versetti 32-33. Dice infatti, e noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Quando Gesù Cristo è chiamato il primogenito di tutta la creazione, non si riferisce alla sua nascita a Betlemme. Non è un versetto di Natale, significa che ha una posizione di priorità. Non ha nulla a che fare con la sua origine. Il salmista scrisse nel Salmo 89, al versetto 27, «Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra». Questo chiarisce che Cristo, come eterno figlio, ha una posizione di priorità rispetto alla creazione. In altre parole, lui è il creatore. Non c'è nessun demiurgo, nessuna serie di creature create una dopo l'altra. Lui stesso creò tutte le cose. Vorrei menzionare alcuni altri versetti delle scritture che parlano di Cristo. In Ebrei 1, al versetto 3, leggiamo «Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi». Questo non lo fa sembrare proprio una semplice creatura, vero? È la seconda persona della Trinità. Il Signore Gesù non è una di queste creature. In Ebrei 1, versetti 7-8 è scritto «E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del Figlio dice, il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia». Quello di cui parliamo qui non è che il Signore Gesù è nato come creatura, stiamo parlando del fatto che Lui è Dio. Quando venne in questo mondo, un bambino nacque, ma il Figlio venne dato ed era uscito dall'eternità. L'annuncio dell'angelo a Maria fu in Luca 1, versetto 35. «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Perché? Perché questo è ciò che Lui è. Era il Figlio di Dio prima di venire in questo mondo. E in Matteo 16, versetto 16, leggiamo che parlando di Gesù, di chi Egli era, Simon Pietro rispose, «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Nei versetti 16 e 17 di Colossesi 1 troviamo altre affermazioni sul Signore Gesù. «Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è la prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. In Lui sono state create tutte le cose, così abbiamo appena letto. Se tutte le cose sono state create in Lui, questo chiarisce il dubbio sul fatto che Lui sia una creatura o il creatore. L'affermazione secondo la quale Egli è il primogenito di tutta la creazione non significa che sia stato creato, ma piuttosto è uno di coloro che hanno creato. Ci sono due tipi di creazione, visibile e invisibile. È interessante notare che sono menzionati diversi gradi di intelligenze spirituali, troni, signorie, principati e potenze. Ci sono gradazioni negli angeli. Altri versetti nelle scritture ci dicono che esistono i serafini, i cherubini, ed anche gli arcangeli, oltre agli angeli che potremmo definire comuni. In Efesini notiamo il fatto che il nostro è un nemico spirituale. Satana aveva un esercito che si è ribellato con lui, quindi ci sono diversi ranghi anche tra i nostri nemici spirituali. Punto 4. È meraviglioso sapere che tutte le cose furono create in lui, in Gesù, ma qui ci viene data un'altra verità. Tutte le cose furono create in vista di lui. Se tu dovessi uscire la notte a guardare il cielo, vedresti un grande numero di stelle. Ti sei mai chiesto perché ogni stella è proprio in quella particolare posizione? Perché quella stella è in quella parte del cielo? È in quella parte del cielo perché Gesù l'ha voluta lì. Non solo lui ha creato ogni cosa, ma tutte le cose sono state create per lui. Una delle più belle verità a questo riguardo è che ci viene detto che siamo eredi di Dio e coeredi con il Signore Gesù Cristo. Penso che saremo molto occupati nell'eternità. Ci verrà dato un corpo nuovo, vivremo in una città chiamata la Nuova Gerusalemme. Potremmo viaggiare attraverso il vasto universo di Dio, questo è il suo universo. Se ti sei mai chiesto perché un albero ha un determinato tipo di foglia, è perché Lui l'ha voluta così. È stata creata in Lui e in vista di Lui. Entreremo in tutto questo un giorno e è un'eredità preparata per noi. Noi viviamo in questa terra in tende. Paolo chiama così questi nostri corpi, tende. Dice così in 2 Corinzi 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Un tabernacolo è una tenda. Questa tenda ritornerà direttamente alla terra, perché è lì che viene messo il corpo alla morte. Traslocheremo dalla nostra tenda, dice sempre Paolo, pochi versetti più avanti, ma siamo pieni di fiducia, e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Quando saremo assenti da questi vecchi corpi, saremo alla presenza del Signore, saremo a casa con Lui. Un giorno avremo tutti un corpo glorioso e poi riceveremo la nostra eredità. I nostri nuovi corpi saranno per l'eternità e saremo a casa con Lui per sempre. Questa è la prospettiva di ogni figlio di Dio. Quinta caratteristica di Cristo. Egli è prima di ogni cosa. Tutta la pienezza è nel Cristo preincarnato e tutta la pienezza è nel Cristo incarnato. In questa stessa lettera, più avanti, al capitolo 2, versetto 9, è detto «perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità». Siamo resi completi in Lui. Lui era prima di ogni cosa. E tutte le cose sussistono in Lui. È il sesto punto. Lui tiene tutto insieme. Lui mantiene la creazione e la dirige. Sussistono. Significa che vengono tenuti insieme. Lui è la supercolla dell'universo, se così possiamo dire. Ci viene detto che non solo Cristo creò tutto questo, ma tiene anche tutto insieme. È un lavoro non da poco. Il Signore Gesù è colui che lo sta facendo. Abbiamo la stessa verità ripetuta per noi in Ebrei 1, versetto 3. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà, nei luoghi altissimi. Lui è una persona gloriosa. Proseguiamo con i versetti 18 e 19 di Colossesi, capitolo 1. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, è Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Il punto 7 del nostro elenco è «Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa». Credo che questo sia la chiave della lettera ai Colossesi, che è compagna delle lettere agli Efesini e ai Filippesi. Abbiamo già detto che in Efesini abbiamo l'enfasi sul fatto che la Chiesa è il corpo di Cristo, qui, su questa terra. L'enfasi era posta sul corpo. In Colossesi l'enfasi è sul capo del corpo, la persona del Signore Gesù Cristo. In Efesini 1 al versetto 22 leggiamo «Ogni cosa Egli ha posta sotto i Suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa». In Filippesi vediamo una Chiesa con i piedi, che cammina in questo mondo. Vediamo l'esperienza della Chiesa, l'esperienza del credente. Queste sono epistole unite tra loro. Il primogenito dei morti. Sapevate che c'è un solo uomo oggi che è stato resuscitato in un corpo glorioso? Lui è la primizia di coloro che dormono. Quando un nostro caro che è in Cristo muore e mettiamo il suo corpo nella tomba, è come se lo mettessimo in un motel a passare la notte, perché c'è un mattino luminoso che sta arrivando. Il corpo è messo a dormire, ma l'individuo è andato con il Signore. Quando Cristo verrà a togliere la sua Chiesa da questo mondo, allora quel corpo verrà resuscitato secondo le basi della sua resurrezione. È seminato in corruzione, ma sarà resuscitato in incorruttibilità, come detto in 1 Corinzi 15, versetto 42. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Saremo come Egli è. 1 Giovanni 3, versetto 2, ci dice «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Il punto 8 del nostro elenco è «affinché in ogni cosa abbia il primato». Non si può pensare a nulla di più meraviglioso di questo. La volontà di Cristo deve prevalere attraverso tutta la creazione di Dio. Questa è l'intenzione di Dio. Nonostante la ribellione dell'uomo qui sulla terra, Dio dice: sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. E queste sono le parole del Salmo 2, al versetto 6. Dio oggi si muove verso l'obiettivo senza deviazioni, senza esitazioni e senza compromessi. L'obiettivo è quello di mettere Gesù sul trono di questo mondo che oggi è in ribellione contro Dio. Questo è l'obiettivo del Signore. L'ultima caratteristica l'abbiamo letta al versetto 19. Poiché piacque al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. La pienezza è pleroma, è una delle parole più importanti di questa epistola. In filippesi era kenosis, cioè enfatizzava che Cristo svuotò se stesso, divenne un servo, si svuotò della gloria che aveva con il Padre, non si svuotò della sua deità, era Dio quando venne su questa terra. Il pleroma, la completa pienezza di Dio, è in Lui. Quando era qui, su questa terra, il pleroma era di casa in Gesù. Lui era Dio, al 100%. Il bambino che riposava sul seno di Maria 2000 anni fa sembrava così indifeso, eppure con una sola parola avrebbe potuto annientare l'universo. Lui era totalmente uomo e totalmente Dio. Ecco chi è Gesù. Possiamo schematizzare questi versetti da un'altra prospettiva. Vorrei farlo per voi per aiutarvi a comprendere meglio questa parte della scrittura. Al versetto 15 abbiamo visto la relazione di Cristo con il Padre. Poi c'è la relazione di Cristo con la creazione, versetti 16 e 17. E ai versetti 18 e 19 abbiamo visto la relazione di Cristo con la Chiesa. E infine, al versetto 20, che andremo a leggere domani sera, la relazione di Cristo con la croce. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione. E quindi domani avremo l'opportunità di andare avanti in queste riflessioni attorno a questo nuovo libro che stiamo studiando da lunedì, l'epistola, meglio così dire, che Paolo scrisse alla Chiesa dei Colossesi.